occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Rifiatare, perché è il momento della quarta azzurra ed è Super Sofì.
Sofia ha già vinto la sua gara, la sua sfida contro il tempo per essere in pista qui a giocarsela di nuovo, perché lei è campionessa olimpica in carica.
Due centesimi, si ficca dentro strettissima in quella curva verso destra.
Doggia, 41 centesimi.
41 centesimi di vantaggio, velocissima nei primi 37 secondi. Qui è andata un pochino lunga.
Siamo nella zona pianeggiante, ma lei è entrata a bomba.
Terzo rilievo, 6 decimi di vantaggio.
Cosa
sulla
sta
compagna
facendo
Nadia Del Lago.
Sofia oggi? Cosa sta facendo Sofia oggi? Un missile che piomba sul traguardo.
1:32:44 da sbriciolare della compagna e lei lo fa. 41 centesimi, tradotti in metri sono 12,1.
Pazzesco.
Sofia Goggia, abbiamo un terzetto di azzurra. L'urlo, l'urlo di Sofì.
E alle 8:03 di questa mattina abbiamo cominciato con l'urlo di Sofia Goggia, un urlo che arriva nella notte olimpica, immensa Goggia, argento a 23 giorni dall'infortunio, il titolo online della Gazzetta dello Sport in questo momento, poteva essere addirittura oro nonostante quel ginocchio sfasciato, rimesso in sesto in un modo un po' così per farla arrivare almeno simbolicamente alla Olimpiade in Cina, e invece è stato appunto quasi oro, quasi, perché una Svizzera che non ha il senso dello spettacolo, il senso della giustizia, il senso della storia, ha deciso di metterle all'improvviso gli sci davanti, ma comunque argento, brava, bravissima, una cosa bella da raccontare in apertura, perché per il resto sono cacchi, perché cari amici sembra di stare in una puntata di Squid Game, neanche il tempo di superare la prova Omicron, che ci tocca subito la prova 1-2-3 Kiev col bambolone di Putin che comincia a sparare sul confine, dalla pandemia alla guerra senza soluzione di continuità. Pare quasi un crash test globale, prossimi step, l'asteroide, la glaciazione, il buco nero, se si sopravvive si passa di livello e si diventa civiltà premium come i Romulani, altrimenti si passa serenamente all'estinzione. E la domanda del giorno naturalmente è: dove ci sta portando il bivio? Ci porta di qua o ci porta di là, verso i Romulani o verso la civiltà sepolta? Intanto avevamo appena tolto le FFP2 che già ci tocca mettere il giubbotto antiproiettile, mica in faccia, lo dico per Fontana, non si sa mai. Dall'indice RT all'indice ratatatà, quello che, dello strumento che sempre fa la stessa nota, ratatatà, appunto, ve lo ricordate, no? Morandi, non quello di Sanremo e Giovanotti, quell'altro dei Beatles e Rolling Stones, eppure dei Vietcong che tornano d'attualità, che se adesso ci tocca nei talk show il sergente di Full Metal Jacket ci prende quasi la nostalgia canaglia per la stagione dei virologi in TV. Torna Bassetti, torna Burioni, dove siete andati? Ma intanto presto presto redazioni, mettetevi al lavoro, cercasi carristi, strateghi militari, cybercriminali, esperti di Ucraina, generali, generali ne abbiamo. Ah, guarda come siamo messi a generali. Sui generali dovremmo essere copertissimi, abbiamo Pappalardo che ieri ha invaso un'aiuola nel centro di Roma, abbiamo Figliuolo che è pronto a bombardare di Pfizer fino alla Siberia, abbiamo i generali, ma soprattutto abbiamo la diplomazia, perché oggi, lo sapete, Di Maio vola in Ucraina. Ecco, allora, Di Maio in missione a Kiev, diciamo che a prima vista è quasi il remake di Totò e Peppino divisi al Cremlino, ma dietro ci potrebbe essere invece una strategia. Mandare Di Maio in missione a Kiev, all'apice dell'escalation bellica, potrebbe essere evidentemente un modo per sdrammatizzare, per dire a tutti che dai, non è mica una cosa seria, facciamoci una risata, amici come prima. Di Maio a Kiev, con il rischio che la delegazione italiana guidata da Di Maio sbagli strada e invada inavvertitamente la Bielorussia, creando un incidente diplomatico pazzesco che verrà ricordato nella storia come l'incidente di Pomigliano d'Arco, che è un po' come l'attentato di Sarajevo per l'altra guerra, quella che c'è stata tanto tempo fa. Intanto comunque si muove la diplomazia italiana. Ieri ha parlato anche Speranza che si è rivolto direttamente a Lavrov per dettare le condizioni. La Russia ha detto potrà entrare in Ucraina solo con il Super Green Pass rafforzato. Vedremo se le condizioni resteranno queste oppure ci sarà un ulteriore margine di trattative. Intanto ci abbiamo Salvini con lo scolapasta in testa che continua a ripetere che dobbiamo tutelare l'interesse nazionale e quindi via, apriamo la trattativa di gas in cambio di Albano. Ci tocca però abbandonare il lo specchio distorsivo che deforma volutamente la realtà per fare un po' di farsa, perché ci tocca andare a vedere che cosa raccontano questa mattina i giornali, ed abbiamo pronta una mazzetta di giornali che già odora di napalm la mattina. Sul filo del rasoio, questo è il titolo del Manifesto. Giusto per partire bene, la diplomazia produce alcuni spiragli nella crisi ucraina, il cancelliere tedesco Scholz gela Zelensky, l'ingresso di Kiev nella NATO non è in agenda, a Mosca Lavrov apre una mediazione con gli Stati Uniti, ma sul rinnovato ottimismo incombe il rifiuto ucraino agli accordi di Minsk e il voto della Duma di mercoledì sull'indipendenza del Donbass. Adesso poi vedremo nel corso di questa prima parte un po' tutti quanti gli aspetti. Uno spiraglio per Kiev tra guerra e pace, titola Repubblica, spiraglio che diventa l'estremo spiraglio invece nel titolo che fa Avvenire, mediazione UE per scongiurare l'invasione, soldati italiani in Ungheria, l'ipotesi di un rinvio dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, Mosca pronti a negoziare per evitare il conflitto, ma intanto titola La Stampa è sfida globale per evitare la guerra, la via d'uscita dalla crisi ucraina dipende da Scholz, questo invece il titolo di Domani. Draghi invece si eclissa mentre gli Stati Uniti chiudono l'ambasciata a Kiev, la Germania porta avanti il dialogo europeo ottenendo da Mosca segnali distensivi, Draghi evita i faccia a faccia e lascia al ministro Di Maio la partita diplomatica, una partita diplomatica che è l'ultima trattativa per come la vede il Messaggero, che pensate un po' intervista ciclista Frattini, che era ritornato agli onori della cronaca come candidato al Quirinale e che adesso dice: creiamo uno stato cuscinetto modello Finlandia contro le tensioni. Più pessimista di tutti, Il Giorno, agonia ucraina, Putin muove le truppe, con il fondo del direttore Michele Brambilla, l'illusione di controllare una guerra, quello che ci insegna la storia. E intanto rimaniamo appesi in questo teatro che è fatto di tregua e di minacce, titola così Il Giornale. Tregua e minacce, oppure spiragli e timori, che sono le due parole scelte invece nel titolo dal Corriere della Sera. Il Sole 24 Ore si concentra sull'effetto che la crisi ucraina ha sui mercati, dove prevale la volatilità, listini a picco, spread a 172, poi la schiarita che dimezza le perdite a Piazza Affari. Ci sono anche quotidiani che invece stanno totalmente altrove, per esempio Il Fatto Quotidiano, che punta tutto invece sulla guerra tra Renzi e la Procura di Firenze, e in prima pagina mette la banda Bassotti raccontata dal babbo di Renzi, oppure La Verità, che non è mai uscita dalla pandemia e non ha nessuna intenzione di uscire dalla pandemia, e che mette in prima e come titolo principale: ecco il trucco per mascherare le morti a causa dei vaccini. Ovviamente dedichiamo tutta la prima parte, perlomeno della puntata di oggi e della nostra rassegna stampa, a cercare di fare un po' il punto sulla crisi in Ucraina, e prendiamola da lontano, con una riflessione di natura generale che oggi Repubblica affida al suo ex direttore Ezio Mauro, che scrive un editoriale intitolato Il piano inclinato. Andiamo a vedere che cosa dice Mauro, che è oggi uno dei pochi commentatori che non si concentra su quanto va accadendo sul campo e nel confronto diplomatico, ma guarda invece al passaggio che stiamo compiendo, che appunto ci porta dal ritorno della pandemia e dallo sgomento di fronte a una pandemia a cui non eravamo preparati, a uguale impreparazione, uguale sgomento di fronte al ritorno di un orizzonte bellico. Nel pieno della modernità, scrive Mauro, nel cuore della civiltà europea, la guerra torna dunque ad essere lo strumento possibile di risoluzione dei conflitti, dichiarando al mondo l'impotenza della politica, l'inconcludenza della diplomazia, la fragilità della pace, e certificando la vacuità delle cosiddette lezioni della storia. Dopo aver regalato al mondo due guerre planetarie, l'Europa ridiventa il teatro naturale di un potenziale scontro armato, rivelando che tutto il deposito di cultura, arte, diritto, letteratura e filosofia accumulato negli 80 anni di coesistenza pacifica non ci protegge da noi stessi e dal rimergere di un istinto eterno che cerca la sovranità attraverso la morte e affida alla forza l'ultima parola. C'è tutta la regressione oscura della nostra epoca nell'accettare la sfida del primordiale, come se ogni strumento inventato dall'intelligenza costituzionale, dalla sapienza delle istituzioni, dall'esperienza degli organismi sovranazionali di garanzia, fosse ormai consumato e non più adatto a governare il nuovo torbido di questi anni venti. Prima la pandemia, riemersa da una lontananza di secoli, oltre la corazza del benessere e del progresso che credevamo ci rendesse invulnerabili come produttori e utilizzatori delle soluzioni mediche e scientifiche più avanzate, poi la guerra, che torna ad essere un'ipotesi concreta di una nuova razionalità sconosciuta a due generazioni, mentre la terza, nata 50 anni dopo l'ultimo conflitto, rischia di combatterne un altro. Inebriati dall'immagine materiale e simbolica del muro che cadeva, prosegue più avanti Ezio Mauro, un muro che cadeva trascinando nel crollo l'impero sovietico, l'ideologia dell'ultima dittatura europea, abbiamo pensato che la democrazia come unica religione civile superstite avrebbe automaticamente esteso sul continente i suoi valori e la sua regola. La guerra fredda aveva un suo canone di concorrenza, deterrenza e sorveglianza primitivo ma efficace. L'età successiva, che viene oggi a concludersi, non lo aveva più. Siamo nella fase in cui ogni criterio è sovrano e ogni sovrano è il suo criterio. Scopriamo all'improvviso che nessun valore regge alla prova dell'universale, ma tutto è diventato relativo, come se non ci fosse più uno spazio di condivisione e non fosse necessario trovarlo. Siamo dunque privi di metodo, scrive Mauro, fuori da ogni concordato, in terra di nessuno, dove la politica rischia di essere risucchiata dalla forza e sostituita. E poi più avanti, in conclusione di questo editoriale intitolato Il piano inclinato, dice Mauro, la guerra è già diventata reale prima di essere dichiarata, perché ingombra col suo peso lo spazio negoziale, quindi opera e agisce. Un approccio quasi filosofico, quello di Ezio Mauro, ma ci tocca invece andare sul terreno concreto delle cose. E allora partiamo oggi da Avvenire, dove Marta Ottaviani intervista Andrei Zubov, che è uno storico e autorevole politologo russo, che prova ad inquadrare la posizione di Putin in questa ennesima escalation alla vigilia della data in cui, secondo l'intelligence americana, avverrà l'ingresso in Ucraina da parte delle truppe regolari russe. Cosa farà la Russia domani? Chiede Marta Ottaviani a Zubov. Vedremo poi come questo scandire, questo rilasciare notizie, indiscrezioni, scandire date di calendario rispetto all'escalation bellica faccia parte del confronto e della strategia. Ma intanto, appunto, Marta Ottaviani chiede al politologo russo cosa farà la Russia domani. Risponde Zubov: quello che le posso dire è che Putin non vuole la guerra e non la vuole nemmeno una parte del Cremlino, non gli conviene e non otterrebbe nemmeno i risultati che spera. E allora quali sono gli obiettivi di Putin? Gli chiede Marta Ottaviani, e Zubov dice: Putin di fondo vuole due cose in questo momento: il riconoscimento internazionale dell'autoannessione della Crimea alla Russia e l'indipendenza del Donbass. Per lui è importantissimo raggiungere questi traguardi e sa perfettamente che l'unico modo possibile è la mediazione diplomatica e non la guerra. E se non li ottiene, che è un po' la domanda che in questo momento ci si pone, questo per Putin, dice Zubov, è il vero problema, ed è un problema per prima cosa di ordine interno. Se Putin non riesce a ottenere niente dalla mediazione e ritira le truppe, il suo ruolo di leader potrebbe venire seriamente compromesso. Ma anche se entra in guerra, questo avrà un costo altissimo e la responsabilità ricadrà comunque su di lui. Per questo ha bisogno che l'Occidente accolga almeno una parte delle sue richieste. Sì, però, gli dice Marta Ottaviani, intanto ci sta 140.000 soldati sul confine. Sono una misura di deterrenza, dice Zubov, una leva per costringere l'Occidente a trattare. Insomma, una teatralizzazione bellica estrema per portare a casa il risultato. Sarebbe questo quello che sta succedendo sul confine. Però per Kiev e per l'Occidente è un po' difficile collocarle in ottica simbolica, obietta correttamente Marta Ottaviani. Allora Zubov dice: Putin è molto più propenso alla trattativa e al raggiungimento di un compromesso di quanto sia trapelato. In questi 7 anni, dall'inizio della guerra in Ucraina, i rapporti con l'Occidente sono stati difficili. Lui vuole porre fine a questa soluzione, ma ne vuole uscire con un prestigio di leader mondiale rafforzato. L'Ucraina, insomma, può stare tranquilla? Gli si chiede dritto per dritto. Secondo me è diverso, risponde Zubov. Non si tratta di una questione territoriale, come la stanno ponendo in molti. Sono convinto che al presidente non dispiacerebbe un'Ucraina stato vassallo di Mosca sul modello bielorusso. Lei ha detto, gli chiede ancora, che una parte del Cremlino non vuole l'intervento armato e l'altra parte, il ministro della difesa, non pare tanto disposto al dialogo. Risponde Zubov: è possibile che in questo momento le pressioni da parte di chi vuole l'intervento siano forti e Putin, negli equilibri interni, deve fare attenzione, perché grazie grazie a quelli che viene garantita la sua permanenza al potere. La verità è che il presidente si è messo in una posizione molto pericolosa e uscirne adesso è difficile. Nel 2014, li chiede ancora Marta Ottaviani in chiusura di intervista, con l'invasione dell'Ucraina la popolarità di Putin salì ai massimi storici. Cosa pensa oggi il popolo russo? Risposte: il popolo russo teme le conseguenze economiche ed è stanco di questa situazione. Dal 2014 il paese è stato progressivamente isolato e questa cosa si percepisce costantemente. Ma le dirò una cosa in più: anche una parte dell'esercito è scettico sull'intervento armato, questa guerra non la vuole nessuno. Così lo storico e il politologo russo, che dice Putin sta cercando un riconoscimento e il problema è, una volta che ha portato 140.000 soldati sul confine battendo i pugni sul petto, diventa difficile uscirne. Eppure bisogna aiutare Putin a salvare la faccia mantenendo la fermezza. Chi dice questo e chi parla oggi a pagina 4 di Repubblica è un ex capo della CIA, ovvero James Woolsey, intervistato da Paolo Mastrolilli, corrispondente di Repubblica negli Stati Uniti. Ieri il ministro degli esteri Lavrov, gli chiede Mastrolilli, ha detto che a Putin che la diplomazia può ancora risolvere la crisi. Come? Risponde Woolsey. Il capo del Cremlino ha la reputazione di essere un duro che non bluffa, ma stavolta si è cacciato nei guai: o attacca con conseguenze disastrose sul piano economico ma anche militare, oppure indietreggia perdendo la faccia. La prima cosa che deve fare la NATO è restare estremamente ferma, affermando che le conseguenze dell'invasione sarebbero davvero devastanti per l'economia, fino al punto di bloccare il sistema bancario russo, impedire l'accesso al sistema SWIFT e paralizzare il paese. Perché? Gli chiede Mastrolilli. Risponde Woolsey: io ho passato almeno 20 anni della mia vita a negoziare con i russi, ho imparato che non rispondono mai alla debolezza, quindi bisogna usare la massima durezza possibile per mettere Putin in condizioni di indietreggiare. Quindi se uno batte il petto alla frontiera, gli altri devono rispondere battendo il petto ancora più forte. L'immagine è quella un po' tribale delle scimmie di Kubrick, come sempre di fronte al monolite, immagine immortale e ormai profetica. Ma Mastrolilli chiede a Woolsey: ma perché Putin si sarebbe infilato in questo vicolo cieco? È sorprendente, risponde Woolsey, lui è un duro ma anche scaltro, perché questa crisi è stata tutto tranne che scaltra, non so come posso uscirne senza apparire debole, cioè l'ultima cosa che vuole. Ora però noi dobbiamo stare attenti a non cacciarci a nostra volta in un vicolo cieco. Essere duri non basta, ma essere deboli è letale, quindi dobbiamo restare fermi e uniti, dandogli il modo di salvare la faccia. Sarebbe a dire, la domanda che viene naturale e che Mastrolilli gli pone in questo modo, dicendo che l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è in agenda, risponde Woolsey, qualcosa del genere. Si tratta di trovare il linguaggio giusto, non dobbiamo cedere ma offrire una soluzione di lungo termine che lui possa vantare, anche se in realtà non gli consentirà di dominare il gioco come vorrebbe. Lui ha chiesto di cambiare l'intera architettura della sicurezza europea, dice Mastrolilli. Ci crede davvero o bluffa? Non lo so, risponde Woolsey, ma comunque noi non dobbiamo affrettare le cose rendendo inevitabile l'invasione. Lasciamogli pure dire che vuole risposte immediate, però intanto facciamo dialogare i diplomatici. Insomma, sembra che il mondo sia appeso a un grande recitativo dove gli attori principali interpretano il proprio ruolo soprattutto ad uso interno, ma non solo. Ci vuole la fermezza, dice Woolsey. E a proposito di fermezza, tornando sulle colonne del Avvenire, Washington sta riprovando il metodo Cuba. È una riedizione aggiornata del metodo Cuba, come durante la crisi dei missili del 1962. Da Washington sono arrivate una sfilza di rivelazioni sulle mosse russe, un modo per far conoscere al mondo i piani di Mosca e cercare di farli deragliare. Alcuni esperti tuttavia hanno il dubbio che l'amministrazione Biden si sia spinta troppo oltre, con il rischio di mettere a rischio le proprie fonti di intelligence e la credibilità del paese nel caso gli allarmi risultassero infondati, come successe con le inesistenti armi di distruzione di massa dell'Iraq, anche se il massiccio dispiegamento di forze russe ai confini ucraini è sotto gli occhi. di tutti. Ma intanto, a proposito di fermezza, se da una parte c'è quella rivendicata su sponda americana, dall'altra c'è quella che oggi andrà in scena alla Duma, restiamo sulle colonne di Avvenire, perché da una parte e dall'altra si tratta, ma insieme si tiene alta la tensione, si alza la posta, almeno a livello retorico. Oggi la Duma voterà la risoluzione sul riconoscimento come parte della federazione di Donetsk e Luhansk, le regioni ribelli ucraine che nel 2014 proclamarono l'indipendenza unilaterale da Kiev. Il conflitto a bassa intensità, tra virgolette, innescato dallo strappo, va avanti da 8 anni con conseguenze drammatiche per la popolazione nella morsa tra miliziani filorussi e esercito ucraino. In realtà il Parlamento russo è chiamato ad esaminare due istanze differenti sullo stesso tema. La prima, presentata dal Partito Comunista, chiede direttamente al presidente Vladimir Putin di formalizzare l'appartenenza delle due regioni alla Russia. La seconda, elaborata dal Partito al Potere Russia Unita, sollecita consultazioni tra il capo del Cremlino, i ministri degli esteri e quelli della difesa prima di procedere. Una versione dunque più soft di quella precedente. Entrambi i testi saranno discussi oggi e al termine il Parlamento sarà chiamato a decidere. Secondo gli analisti, il secondo è quello con maggiori chance di passare, perché consentirebbe a Putin di prendere tempo. Il riconoscimento diretto sarebbe una mossa eccessivamente rischiosa per il precario equilibrio tra Kiev e Mosca e di distruggere in modo irreparabile la fragile tregua raggiunta con gli accordi di Minsk 2 nel 2015. Dunque attenzione oggi per il voto alla Duma, anche se l'arrivo di Maio sul teatro bellico potrebbe anche scompaginare le carte con la proposta di votare l'annessione del Donbass magari su Rousseau. Ma intanto, visto che abbiamo ancora 3 minuti e 40, torniamo a focalizzarci su Putin, perché Anna Zafesova oggi sulle colonne della Stampa racconta di uno zar alla ricerca di una exit strategy. Le chance di trovare un accordo ci sono sempre, la frase di Sergei Lavrov, quasi banale, soprattutto in bocca a un ministro degli esteri, fa schizzare in alto il rublo dopo le cadute dei giorni scorsi. Incalzato da Biden, Vladimir Putin è stato costretto, scrive Zafesova, a rompere il silenzio con cui aveva accolto la risposta occidentale al suo ultimatum. Una risposta negativa nella prima parte e costruttiva nella seconda, detta del suo ministro degli esteri, che viene mostrato dai telegiornali della televisione russa mentre spiega al presidente i bastoni e le carote inviate dalla Casa Bianca, sanzioni a Mosca, aiuti militari all'Ucraina in caso di aggressione e un importante negoziato sulla sicurezza in caso di compromesso. Scelta apparentemente scontata, ma Putin davanti alle telecamere si mostra scettico, lasciando al capo della sua diplomazia la responsabilità di convincerlo. In una guerra che divampa sui media, ancor prima di diventare reale, la scenografia è importante e la scelta del Cremlino è funzionale al problema principale di Putin: come fare marcia indietro senza farla apparire come una marcia indietro. I toni erano stati alzati troppo, le richieste erano state troppo categoriche, impossibili, forse formulate proprio per venire rifiutate e giustificare un'escalation militare, ma ormai i satelliti di tutto il mondo sono puntati sulle truppe al confine con l'Ucraina e un blitz a sorpresa non è più fattibile. Il problema è presentarla, se non come una vittoria, almeno come una non sconfitta. Ed ecco che Lavrov e il ministro della difesa si avvicendano al lunghissimo tavolo di Putin. Non so se avete visto che il nuovo tavolo di Putin, quello in cui si è presentato insieme a Lavrov, è ancora più grande, più immenso, più infinito di quello di fronte al quale si era seduto insieme a Macron. Ci deve essere un aiazzone della Siberia che produce questi giganteschi tavoli solo per il gigantismo putiniano. Ma torniamo all'analisi della Zafesova, scusate per la digressione. Ecco che Lavrov e il ministro della difesa, diceva Zafesova, si avvicendano al lunghissimo tavolo di Putin, il primo per spiegare che c'è sempre speranza per un negoziato, il secondo per annunciare l'imminente fine delle esercitazioni militari in corso, che potrebbe essere un modo indiretto per far sapere che almeno una parte delle truppe verrà ritirata. Bisognerà stare molto attenti nei prossimi giorni a distinguere nella retorica russa le accuse tonanti di rito dalle aperture più pragmatiche al negoziato che Lavrov promette di formulare in ben 10 pagine. Il Donbass potrebbe diventare una pistola puntata sul negoziato oppure una ricompensa che la Russia si prende per l'ultimatum respinto. Una mossa che potrebbe con alcune condizioni soddisfare tutti. In Putin conserverebbe la sua reputazione di leader duro e imprevedibile, i suoi elettori e i suoi falchi esulterebbero per un altro pezzo di impero sovietico strappato all'Ucraina, un'annessione di fatto che renderebbe ancora più remote le prospettive NATO di Kiev, che però incasserebbe la solidarietà e gli aiuti occidentali, e il fronte politico che fa capo all'ex presidente Poroshenko risalirebbe ancora nei sondaggi sull'onda della rabbia nazionale, insieme a quelli che chiedono di sganciare il Donbass come una zavorra di collaborazionisti che beneficerebbero a loro volta dei finanziamenti di Mosca. A rischio, in caso di pace, l'Occidente infliggerebbe probabilmente sanzioni meno pesanti che in caso di invasione, e Mosca potrebbe giocare sull'ambiguità di un'indipendenza dell'enclave occupata dove un quinto della popolazione ha preso il passaporto russo. A rimetterci sarebbero Zelensky, eletto come il presidente della pace, 2 milioni di cittadini delle repubbliche popolari, molti dei quali si aggiungerebbero al milione di profughi già fuggiti, e poi Francia e Germania che patrocinano il negoziato di Minsk. Questo è lo scenario possibile dipinto da Anna Zafesova, fatto, come avete sentito, di molti potrebbe, e quindi siamo, come dire, in un campo in cui il condizionale continua ad essere sovrano. Intanto però, a proposito di certezze, siamo arrivati alle 8.30, la linea va alla GR per i titoli che come sempre arrivano a quest'ora, e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi, riprendendo altre angolature, e oggi necessariamente va così, di questa crisi ai confini tra l'Ucraina e la Russia. Hey. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers.
Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can win? I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up, girl.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up.
She's got class and style, she knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb. Lovers it curves so freak. What you heard? Rolling with the fatness. You don't even know what the half is. You got to pay to play. Just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride.
I like the way you work it,
yeah. No diggity,
I got to bag it up,
bag it up.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
oh,
I like the way you work it,
no diggity,
I
I got to bag it up.
Bag it up, babe.
I like the way you work it.
No diggity. No diggity.
I got to bag it up.
First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't think of the thing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? High shows and proves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block. I'm as real as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pim and Black.
No diggity, no doubt, baby.
I like the way you work it.
No diggity,
I got the bag.
Girl, I got it going on.
I like the way you work it.
No diggity,
no
diggity.
Le 8:40 minuti, No Diggity, che è una delle tante meravigliose creature di quel genio di Dr. Dre, che è stato il Quincy Jones insieme al George Clinton, anzi di più, della sua generazione, che l'altra sera è stato celebrato nell'halftime del Super Bowl. Questa non l'hanno fatta, hanno fatto invece Lose Yourself, al termine della quale Eminem si è inginocchiato nel più classico dei gesti contro il razzismo, tributando proprio lì a metà del Super Bowl con quel gesto quello che c'era da tributare a Colin Kaepernick, lo ricorderete, l'ex quarterback dei San Francisco 49er, che per primo si era inginocchiato nel 2016 per protestare contro le brutalità della polizia. Una grande celebrazione di Dre, del Black Power, di tutto quel mondo nero americano che nei 90 nella West Coast era quello di Rodney King, pestato dalla polizia, che adesso si prendeva, come dire, la scena, il mondo, i 117 milioni di spettatori del Super Bowl in diretta con Dre, con Eminem, con Snoop Dogg, Jermaine Blige, 50 Cent, eccetera. Eccetera, eccetera. Siamo ripartiti da qui perché poi, come dire, soprattutto del gesto di Eminem si torna a scrivere sui quotidiani di oggi, ma torniamo necessariamente a completare il quadro della situazione in Ucraina. Nella prima parte si è parlato molto della sponda russa, vediamo anche la sponda americana. Giuseppe Sarci, una pagina 3 del Corriere della Sera, ritorna sugli Stati Uniti che tengono artatamente alto il livello di allarme. Anthony Blinken, scrive Giuseppe Sarcina, ieri ha ordinato il trasferimento dell'ambasciata americana in Ucraina da Kiev a Leopoli, città ai confini con la Polonia. In una nota il segretario di Stato ha spiegato che la decisione è dovuta alla drammatica accelerazione della crisi. Il Pentagono ha fatto sapere che nell'ultimo fine settimana i russi hanno ammassato ancora altri soldati al confine. Il governo americano quindi mantiene alto l'allarme nonostante i primi segnali di distensione. A Washington hanno preso nota della doppia dichiarazione in arrivo da Mosca, prima Dmitry Peskov, portavoce di Putin, che dice i rapporti con gli Stati Uniti sono a un livello bassissimo, poi Sergei Lavrov, ministro degli esteri, che dice c'è ancora spazio per il dialogo. L'interpretazione della Casa Bianca è quella più logica, scrive Sarcini. I russi ora proveranno a fare breccia nel versante europeo. A questo punto Biden sembra aver deciso di fermarsi un giro, ha staccato i collegamenti con Mosca, resta in attesa di capire se le iniziative dei leader europei porteranno qualche risultato. Oggi quindi attenzione puntata sul vertice tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e Putin. Nel frattempo però Washington mantiene alta la tensione. Nei giorni scorsi i giornali americani hanno pubblicato addirittura una previsione previsione della CIA, che non ha precedenti, formulate in questi termini: la Russia invaderà l'Ucraina mercoledì 16 febbraio, cioè domani. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha smentito l'indicazione della data, ma ancora domenica in un'intervista televisiva ha confermato la sostanza: le truppe di Mosca possono sconfinare da un momento all'altro. Diversi commentatori hanno notato come il governo Biden abbia trasformato la comunicazione in uno strumento di deterrenza nei confronti dei russi e nello stesso tempo di pressione sui governi europei e sull'opinione pubblica. C'è poi il lavoro di consultazione che prosegue febbrile. Blinken e Sullivan stanno chiamando a ripetizione gli interlocutori europei. I due collaboratori principali di Biden si stanno concentrando sulle sanzioni. Gli americani vogliono essere certi che il fronte occidentale rimarrà compatto nel momento decisivo. I dubbi ci sono, tanto che per esempio il tema del gas sembra scivolato in secondo piano. I tedeschi e gli italiani soprattutto resistono all'idea di bloccare l'import di combustibile dalla Russia come vorrebbero fare gli Stati Uniti. Il punto è che, nonostante gli sforzi, l'amministrazione Biden non è riuscita a montare in breve tempo un credibile piano alternativo di approvvigionamento del gas. Si ragiona allora su come tenere insieme le diverse esigenze. Sempre Sullivan ha suggerito la traccia nell'importazione conferenza stampa di venerdì 11 febbraio, cioè Stati Uniti e Unione Europea stanno preparando pacchetti di misure punitive simili ma non identiche. Attenzione però, perché in tutto questo, come già si è rilevato e fatto notare a più riprese, dire Kiev può voler dire, anzi vuol dire in qualche modo anche Taiwan. Se cediamo su Kiev cadrà anche Taiwan. Per gli Stati Uniti la Cina osserva la crisi, pronta a invadere l'isola se la NATO si divide. Torniamo sulle colonne di Repubblica: Kiev come Taipei, l'Est Asia come l'Est Europa, Vladimir Putin come Xi Jinping. L'amministrazione Biden è convinta che la Cina stia vedendo nella crisi ucraina nella crisi tra Ucraina e Russia un test per capire come gli Stati Uniti si comporteranno quando Pechino attaccherà Taiwan. Secondo il sito americano Bloomberg sarebbe l'esame di politica internazionale di Biden, ma anche per gli alleati NATO, di cui la Cina vuole misurare la compattezza. La decisione del segretario di Stato Antony Blinken di andare in Asia, nonostante l'aggravarsi della crisi nell'est Europa, è il segnale lanciato da Washington a Pechino per dire che l'influenza nell'area asiatica resta al primo posto. Altri ci osservano, aveva detto Blinken venerdì, altri guardano a come risponderemo. Il capo della diplomazia americana non aveva fatto il nome della Cina, ma non ce n'era bisogno. Anche il presidente di Taiwan ha ordinato di monitorare la situazione in Ucraina e l'impatto che potrebbe avere sull'autonomia dell'isola rivendicata dalla Cina. Taiwan ha registrato l'aumento della pressione militare cinese e negli ultimi mesi centinaia di casi di violazione dello spazio aereo. Gli stessi americani considerano la capitale Taipei il prossimo obiettivo di Xi Jinping. Sarebbero gli stessi vertici dell'amministrazione Biden a ritenere possibile che Xi stia studiando la coesione della NATO, di cui anche Pechino ha notato incrinature come quella tra Stati Uniti e Germania riguardo alla possibilità di bloccare il gasdotto Nord Stream 2 in caso di invasione russa dell'Ucraina. Biden stavolta non avrà a che fare solo con un interlocutore, ma con due: Putin e Xi, mai così vicini come ora. Putin e Xi che si sono incontrati di persona per la prima volta dopo 2 anni. La CIA continua a analizzare il contenuto del documento congiunto in cui Pechino ha difeso Mosca nella sua richiesta di non vedere l'allargamento a est della NATO. Sull'Ucraina nessun cenno, ma nelle 5.000 parole del documento, secondo l'intelligence americana, c'è molto più. Questo è un ulteriore tassello del quadro geopolitico, ma attenzione, perché le tensioni nel mondo potrebbero accentuarsi ancora di più e il conflitto potrebbe deflagrare sorprendentemente altrove, non a Kiev, non nel Donbass, non a Taiwan, bensì alle Mauritius, perché andiamo a pagina 16 del Corriere della Sera. Le Mauritius nel frattempo zitte zitte hanno invaso le Chagos sfidando Londra. Sentiamo che cosa scrive il corrispondente della Gran Bretagna Luigi Ippolito. Boris Johnson potrebbe avere il suo momento Thatcher dopo che l'isola di Mauritius ha invaso lo sperduto arcipelago arcipelago nell'Oceano Indiano, possedimento britannico dall'epoca napoleonica. È successo che una spedizione navale di Mauritius, costituita da una sola barca, è approdata alle Chagos e ha piantato nella sabbia il proprio vessillo. Compiamo l'atto simbolico di alzare la bandiera, come tante volte i britannici hanno fatto per stabilire le loro colonie, ha proclamato l'ambasciatore mauriziano all'ONU che guidava l'invasione. Solo che noi ora reclamiamo ciò che è sempre stato nostro. La disputa risale al 1965, quando Mauritius, allora dominio britannico, acquistò l'indipendenza. Solo che Londra ne staccò le Chagos, considerate un avamposto strategico per la loro posizione tra l'Africa orientale, il Medio Oriente e il sud-est asiatico. E infatti la più grande isola dell'arcipelago, Diego Garcia, è stata data in affitto agli americani, che vi hanno stabilito una base militare da cui hanno condotto operazioni in Iraq e in Afghanistan. Non so se vi ricordate quando, ai tempi della guerra in Iraq, i B-52 partivano appunto dalla base di Diego Garcia per i bombardamenti quotidiani. Per far posto alle installazioni militari deportarono tutti gli abitanti delle Chagos, circa 1500, che vennero dispersi tra Mauritius e le Seychelles, mentre alcuni finirono anche in Inghilterra. Gli indigeni vennero allora definiti dai britannici come pochi Tarzan, e venerdì, ma i loro discendenti ancora si battono per poter tornare nella propria terra ancestrale. E dunque, come dire, l'irredentismo delle Mauritius ha fatto sì che venisse ricollocato il vessillo sulle isole Chagos, con tanto di invasione con una barca sola, e adesso con Boris Johnson che viene chiamato a rispondere, o come fece la Thatcher ai tempi delle Falkland, oppure riconoscendo finalmente che la stagione del colonialismo è morta ormai da un secolo, e quindi piantiamola anche lì. In tutto questo abbiamo solamente 7 minuti per tornare a dare un'occhiata a quello che oggi propongono i giornali, al netto della crisi in Ucraina, che si prende ovviamente la maggior parte dell'attenzione. Allora siamo sulla prima del Corriere della Sera, dove la prima notizia che intercettiamo è quella che è arrivata ieri nel tardo pomeriggio da Ancona, dove un altro ragazzo di 16 anni è morto durante uno stage, schiantandosi a bordo di un furgoncino. Notizie che troviamo su diverse prime pagine di oggi. Sulla prima del Corriere anche il richiamo dell'intervista che oggi Federico Fubini fa al segretario della CGIL Landini: basta contratti assurdi, i partiti, dice Landini, rischiano la sfiducia dei cittadini. Al governo dico stop ai bonus a pioggia. Naturalmente dei bonus si discute tantissimo, anche su un piano di assoluta surrealtà. Magari è talmente gustosa la vicenda dei bonus e dei super bonus che la riprendiamo meglio domani. Intanto Repubblica oggi propone in prima pagina una fotografia in bianco e nero di 30 anni fa, con lo scamiciato pull di Mani Pulite di Pietro Davigo e Gerardo Colombo, perché si avvicina l'anniversario dei 30 anni di Mani Pulite. Cosa resta di Mani Pulite 30 anni dopo? E proprio Massimo Gramellini sulla prima del Corriere mette insieme la stagione di Mani Pulite e gli scandali delle truffe che sono emersi sui bonus governativi. Sulla prima della Stampa invece c'è il ritorno delle trivelle, un tradimento della transizione green. Secondo il geologo Mario Tozzi, le trivelle che ritornano proprio per la scarsità di approvvigionamento di gas, mentre invece Davide Tabarelli di Nomisma sulla stessa pagina rappresenta l'altra campana: manteniamo i giacimenti, il metano ci serve ancora. La Stampa che ricorda che oggi è la giornata mondiale dedicata ai tumori infantili, ed è un tuffo al cuore ogni volta che si vede l'immagine di un piccolino affetto da una malattia grave come un tumore. La stampa che ci ricorda in prima che oggi entra in vigore anche l'obbligo di Green Pass per lavorare per gli over 50, anche Eminem in ginocchio contro il razzismo, così come abbiamo ricordato precedentemente, mentre sulla prima di Avvenire le notizie che arrivano dal Canada: si riaccende lo scontro tir governo, lo chiamano così, l'Ontario abolisce il pass, Ottawa resiste e Trudeau dichiara lo stato di emergenza. Ieri il movimento Novax e No Pass ha cercato di portare la protesta nel cuore di Roma, ma come dicevamo poche decine di persone che hanno occupato un'aiuola nel centro con tanto di supporto del generale Pappalardo. Invece su quasi tutte le prime pagine c'è il volto e la storia della nuova Miss Italia Zeudi, l'ultima reginetta che arriva da Scampia, la cosa singolare è che proprio alla nuova Miss Italia viene dedicato l'editoriale di oggi del quotidiano dei Vescovi, cioè Avvenire. Quando vince la ginesta, Zeudi da Scampia verrà colta e bella. Torniamo però sulla prima del manifesto, che oggi presenta un'intervista alla ex presidente brasiliano Lula. Il mio Brasile da ricostruire, Lula che è in testa ai sondaggi dopo il disastro di Bolsonaro, l'assurdo negazionismo di Bolsonaro, dice Lula, è già costato migliaia di vite, miserie e fame sono tornate ad affliggere milioni di brasiliani e il paese affonda in una profonda crisi economica, senza pensare all'isolamento internazionale del Brasile, diventato una barzelletta mondiale. Uscito vittorioso dai processi dopo 580 giorni di carcere, Lula scalda i motori in vista delle presidenziali di ottobre e al manifesto racconta le sue priorità. Primo, garantire 3 pasti al giorno a tutti. Secondo, generare lavoro e reddito. Il nuovo per noi sarà riconquistare quello che abbiamo perso e che già stava indicando una strada per il futuro. Così Lula, mentre invece il leader di Confindustria potrebbe fare doppietta diventando anche presidente della Lega Calcio, notizia che troviamo sulla prima del manifesto, sulla prima di domani, su diverse prime. Oggi si vota, vediamo che succederà. Intanto velocissimamente dalla prima del manifesto vado sulla prima del Fatto Quotidiano, dove come vi dicevo si parla poco del possibile rischio di guerra tra Russia e Ucraina e tantissimo della guerra tra la Procura di Firenze e Renzi. Banda Bassotti, lo dice Babbo Renzi, giglio tragico, lettera al figlio agli atti del suo processo, fanno tutto da soli, scrive il Fatto Quotidiano. Il papà di Renzi accusa Carrai, uomo falso, Bianchi, Boschi e Bonifazi lucrano dalla posizione di accoliti tuoi, Matteo Strilla, ma la missiva è utile nel processo sulle tre bancarotte. Va segnalato che da ieri su Twitter c'è una grande levata di scudi contro la Procura di Firenze per aver acquisito agli atti una lettera privata e per averla lasciata trapelare e finire sui giornali. Sicuramente oggi questo sarà uno degli argomenti di cui molto si dibatterà sui social network, ma noi abbiamo giusto il tempo di tornare sulla prima del Foglio, che fa un po' il punto oggi sulle zuffe politiche che ci saranno in Consiglio dei Ministri, dai balneari ai bonus edilizi, prove di forza tra Draghi e i partiti, le concessioni vanno in CDM, ma la maggioranza va in tilt alla Camera, venerdì poi tocca al super bonus, mentre invece viene segnalata un po' tra pettegolezzo, un po' tra fantapolitica, il rumor del momento in Francia, ovvero quello che vorrebbe che Macron, qualora vincesse le elezioni, indicasse come proprio primo ministro Christine Lagarde. Siamo appunto tra il pettegolezzo e la fantapolitica. Sulla prima del Foglio, anche che insieme al Manifesto è l'unico giornale a ricordarlo, l'addio a Ivan Reitman, il papà dei Ghostbuster, lascia in eredità alcuni momenti di culto della storia e della cultura cinematografica degli anni Ottanta, soprattutto dalla produzione di Animal House alla direzione di Ghostbuster. Ma il tempo a nostra disposizione, ahimè, è finito, quindi tra poco la linea va a Prisma. Grazie per esserci stati, ci sentiamo come sempre domani mattina alle 8 in punto con il Demone del Tardi.